Radio Emilia Romagna.
Eventi live. A cura di Piera Raimondi.
Speciale epica. Paolo Nori legge La morte di Ivan Ilitch.
Come sapete, leggiamo La morte di Ivan Ilitch nella mia traduzione, è un testo che è uscito, che è stato pubblicato la prima volta nel 1886, quando Tolstoj aveva 58 anni, che è l'età che ho io adesso, cioè, me ne sono accorto adesso, non conta niente. E, allora, vi chiederei di spegnere o di silenziare i cellulari. La lettura, come sapete, dura 2 ore e un quarto, se non ho sbagliato i conti, perché potrebbe durare anche un po' di più, ma speriamo di no, cioè speriamo di dimenticarci della durata. E là, come vedete, ci sono dei libri, tra i quali questa edizione della morte di Ivan Ilitch, che è quella che ho tradotto io, che è uscita per Feltrinelli nel 2014, se non ricordo male. Niente, allora io adesso ci hanno chiuso la strada, forse bevo un goccio d'acqua e comincio. Va bene, mi dicono che per uscire, come sapete, devono essere diversi il punto di entrata e uscita, alla fine sì, usciamo di là. Quindi cominciamo. Nel grande edificio del Palazzo di Giustizia, durante una pausa del processo Milvinsky, magistrati e procuratore si erano riuniti nello studio di Ivan Egorovic-Shebek, che si era messi a parlare del celebre caso Kravovsky. Fyodor Vasilievich era infervorato per dimostrare non luogo a procedere. Ivan Egorovic era rimasto del suo parere, mentre Piotr Ivanovich, che fin dal principio si era tenuto fuori dalla discussione, non vi aveva preso parte, aveva scorso soltanto un numero appena uscito di Viedamasti. «Signori», aveva poi detto, «Ivan Ilitch è morto!» «No, qui, legga», ha detto a Fyodor Vasilievich, passandogli il giornale appena uscito durante l'inchiostro. In una cornicetta listata a lutto c'era scritto «Praskovia Fyodorovna Galovina, affranta, partecipa a familiari e conoscenti il decesso del suo adorato coniuge, membro della corte d'appello, Ivan Ilitch, avvenuto il 3 febbraio del corrente anno 1882. Le esequie si terranno venerdì all'1 dopo mezzogiorno. Ivan Ilitch era un collega dei signori che c'erano lì e tutti gli volevano bene. Era ammalato già da qualche settimana. Dicevano che il male fosse incurabile. Si era messo in aspettativa, ma c'era motivo di credere che con la sua morte Alexiev avrebbe potuto essere nominato al suo posto, e al posto di Alexiev Vinnikov Ostabel. Così, appena sentito la morte di Ivan Ilitch, il primo pensiero di ciascuno dei signori riuniti nello studio fu sul significato che poteva avere questa morte in relazione ai trasferimenti o alle promozioni loro e dei loro conoscenti. Adesso probabilmente avrò il posto di Stabel o di Vinnikov, ha pensato Fyodor Vasilievich. È una cosa che mi è stata promessa da tempo e questa promozione vuol dire per me 800 rubli in più e senza i diritti di cancelleria. Adesso bisogna chiedere il trasferimento di mio cognato da Kaluga, aveva pensato Piotr Ivanovich. Mia moglie sarà molto contenta. Adesso non potrà più dire che non ho mai fatto niente per i suoi parenti. Lo dicevo che non si sarebbe ripreso, aveva detto l'alta voce Piotr Ivanovich. Peccato. Ma cosa aveva di preciso? I dottori non sono riusciti a capirlo, cioè l'hanno capito, ma ciascuno a modo suo. Quando l'ho visto l'ultima volta mi sembrava che si sarebbe ripreso. Io da lui dopo le feste non sono più stato, pensavo sempre di andarci. Aveva un patrimonio, ma poca roba, della moglie, ma una cosa insignificante. bisognerà andarci, stanno così lontano, lontano da dove abita lei. Da dove abita lei tutti stanno lontano. Ecco, non riesce a perdonarmi di abitare di là dal fiume, aveva detto sorridendo Piotr Ivanovic, rivolto a Scebek. E si erano messi a parlare delle distanze cittadine, poi erano tornati all'udienza. A parte le varie considerazioni su possibili cambiamenti di carriera e trasferimenti che questa morte avrebbe provocato e che a questa morte sarebbero seguiti, il fatto stesso della morte va determinato in tutti quelli che ne erano venuti a conoscenza, come sempre, un sentimento di gioia per il fatto che il morto era lui e non io. Quello lì è morto e io invece no, pensavo, sentivo a ciascuno di loro. I conoscenti più stretti, i cosiddetti amici di Ivan Ilitch, pensavano senza volerlo anche al fatto che adesso avrebbero dovuto adempiere ai noiosissimi obblighi del decoro e andare alla messa funebre e far visita alla vedova per via delle condoglianze. Più intimi erano Fyodor Vasilievich e Piotr Ivanovich. Piotr Ivanovich era stato suo compagno all'Istituto di Giurisprudenza e si considerava in debito con Ivan Ilitch. Dopo aver dato a pranzo la notizia della morte di Ivan Ilitch alla moglie e il suo parere sulla possibilità di trasferimento del cognato dalle loro parti, Piotr Ivanovich, senza andarsi a riposare, si era messo il frac e si era diretto da Ivan Ilitch. Al portone della casa di Ivan Ilitch c'erano una carrozza e due cocchieri. Di sotto, in anticamera, vicino all'attaccapanni, era appoggiato alla parete il coperchio di una bara rivestita di broccato, con delle piccole nappe e un fregio lucidato a sabbia. Due signore vestite di nero si toglievano le pellicce. Una, la sorella di Ivan Ilitch, la conosceva. L'altra era una signora che non conosceva. Collega di Piotr Ivanovich, Schwarz, stava scendendo e dopo averlo visto si era fermato su un gradino in alto e gli aveva fatto l'occhiolino come per dirgli gli è andata male a Ivan Ilitch. Il volto di Schwarz, le basette all'inglese, tutta la sua magra figura in frac, avevano come sempre un'elegante solennità e questa solennità che contraddiceva come sempre il carattere allegro di Schwarz, in questo caso brillava di una grazia particolare. Così era sembrato a Piotr Ivanovich. Piotr Ivanovich aveva fatto passare le signore, aveva cominciato a salire pian piano le scale dietro di loro. Schwarz si era fermato in alto a aspettare. Piotr Ivanovich aveva capito perché. Voleva mettersi d'accordo su dove fare, dopo una partitina a carte. Le signore avevano proseguito per le scale, dirette dalla vedova, mentre Schwarz, con le labbra strette in una piega seria e lo sguardo scherzoso, con un movimento delle sopracciglia aveva fatto segno a Piotr Ivanovich sulla destra, la stanza del morto. Piotr Ivanovich era entrato, come sempre succede, con una certa perplessità su quel che avrebbe dovuto fare. Una cosa la sapeva, che a farsi il segno della croce in questi casi non si sbagliava. Del fatto che, dopo aver fatto ciò, bisognasse anche inchinarsi, non era del tutto sicuro. E allora aveva scelto una via di mezzo, entrando nella stanza aveva cominciato a farsi il segno della croce, aveva fatto come per inchinarsi un po', per quanto glielo consentivano i movimenti delle mani e della testa, intanto che faceva queste cose aveva osservato la stanza. Due giovani, uno dei quali studente di ginnasio, i nipoti sembrava, facendosi il segno della croce uscivano dalla stanza. Una vecchia stava ferma immobile e una signora, con le sopracciglia stranamente sollevate, le sussurrava qualcosa. Un sagrestano con la finanziera vigoroso, deciso, leggeva qualcosa ad alta voce, con un tono come se non ammettesse contraddizioni. Un servo addetto alla cucina, Gerasim, passava davanti a Piotr Ivanovich a passi leggeri e spargeva qualcosa per terra. Dopo averlo visto, Piotr Ivanovich aveva sentito un leggero odore di cadavere in decomposizione. Quando era venuto a trovare per ultima volta Ivan Ilitch, Piotr Ivanovich aveva visto quello stesso servo nello studio. Svolgeva la mansione di infermiere e Ivan Ilitch gli voleva molto bene. Piotr Ivanovich aveva continuato a farsi il segno della croce e a inchinarsi appena. Poi, quando gli era sembrato di aver continuato fin troppo con quei segni della croce, si era fermato e si era messo a guardare il morto. Il morto giaceva, come fanno sempre i morti, in modo particolarmente pesante, sprofondato, con le membra irrigidite, nel giaciglio della bara, da morto, con la testa piegata per sempre sul cuscino, esibendo, come sempre esibiscono i morti, la sua gialla, cerea fronte stempiata, incavata ai lati, un naso che sporgeva come se schiacciasse il labbro superiore. Era molto cambiato e ancora dimagrito dall'ultima volta che Piotr Ivanovich si aveva visto, ma come tutti i morti, il suo volto era più bello e soprattutto più significativo di quello che aveva da vivo. sul suo volto c'era l'espressione di uno che quello che c'era da fare l'aveva fatto e l'aveva fatto bene. A parte questo, in quell'espressione c'era un rimprovero o un ammonimento ai vivi. Questo ammonimento era sembrato a Pietro Ivano fuori luogo, o perlomeno gli era sembrato che non lo riguardasse. Qualcosa aveva cominciato a sembrargli poco piacevole e perciò si era fatto ancora la svelta a segno della croce e così gli era sembrato troppo in fretta, in modo sconveniente, si era voltato ed era uscito. Schwarz lo aspettava in anticamera, le gambe larghe, entrambe le mani che giocherellavano dietro la schiena con il cilindro. Uno sguardo alla figura allegra, pulita e elegante di Schwarz aveva tirato sul morale a Piotr Ivanovich. Piotr Ivanovich aveva capito che lui, Schwarz, era al di sopra di tutto ciò e non si lasciava sopraffare da quell'atmosfera opprimente. Il suo solo aspetto diceva che l'incidente della messa funebre di Ivan Ilitch non poteva essere un motivo sufficiente per giustificare un cambiamento nell'ordine dell'udienza, vale a dire che niente poteva impedire che quella sera stessa si facesse frusciare dopo averlo spacchettato un mazzo di carte, mentre il servitore avrebbe disposto 4 candele nuove. In generale, non c'era nessuna ragione per supporre che questo incidente potesse impedire loro di passare piacevolmente anche quella serata. E lo aveva sussurrato a Piotr Ivanovich mentre passava, proponendogli di unirsi alla partita da Fyodor Vasilievich. Ma evidentemente non era destino che Piotr Ivanovich giocasse a carte quella sera. Praskovia Fyodorovna, una donna bassa, grassa, che nonostante tutti i suoi sforzi per ottenere l'effetto contrario, continuava a allargarsi dalle spalle in giù, tutta vestita di nero, con la testa coperta da un pizzo e con le sopracciglia alzate nello stesso modo strano di quella signora vicino alla bara, era uscita dalle sue stanze con delle altre signore, le aveva accompagnate alla porta del morto e aveva detto: adesso ci sarà la messa funebre, entrate. Schwarz, dopo aver fatto un inchino indistinto, si era fermato senza accogliere o senza rifiutare apertamente l'invito. Praskovia Fyodorovna, che aveva riconosciuto Piotr Ivanovich, si era avvicinata, l'aveva preso per mano e gli aveva detto so che lei era un amico sincero di Ivan Ilitch, e l'aveva guardato aspettando da lui qualche azione che corrispondesse a queste parole. Piotr Ivanovich sapeva, come prima sapeva che bisognava farsi il segno della croce, che adesso bisognava stringere la mano e dire creda. E così fece. E fatto questo, sentì che aveva ottenuto il risultato sperato. Lui si era commosso e lei si era commossa. Venga con me prima che cominci, devo parlarle, aveva detto la vedova, mi dia il braccio. Piotr Ivanovich le aveva dato il braccio e due si erano diretti verso le stanze interne della casa, passando davanti a Schwarz, che aveva ammiccato tristemente a Piotr Ivanovich. Ecco la partita a carte, faccia il piacere, sia indulgente, troveremo un altro giocatore, al limite quando si libera giocheremo in 5, diceva lo sguardo di Schwarz. Piotr Ivanovich aveva sospirato in modo ancora più profondo e triste e Praskovia Fyodorovna, riconoscente, gli aveva stretto il braccio. Dopo essere entrati in un salotto tappezzato di cretonne rosa con una lampada tetra, si erano seduti al tavolo. Lei sul divano, Piotr Ivanovich su un piccolo puff dalle molle rotte che cedeva asimmetrico sotto il suo peso. Praskovia Fyodorovna avrebbe voluto avvisarlo di sedersi su un'altra sedia, ma poi aveva pensato che questo avviso non era adatto alla sua condizione, si era ricreduta. Sedendosi sul puff, Piotr Ivanovich era ricordato di quanto Ivan Ilitch aveva mobiliato il salotto e si era consigliato con lui, proprio su quel creton rosa con foglie verdi. Sedendosi sul divano e passando vicino al tavolo, in generale l'intero salotto era pieno di cosette e di mobili, la vedova era rimasta impigliata con il merletto nero della mantiglia nera a un intaglio del tavolo. Piotr Ivanovich si era alzato per sganciare il merletto del tavolo e il puff, liberato, si era messo ad agitarsi e a spingere in su. La vedova aveva cominciato lei stessa a liberare il suo merletto e Piotr Ivanovich si era seduto di nuovo, schiacciando il puff ribelle sotto il suo peso. Ma la vedova non si era liberata del tutto e Piotr Ivanovich si era alzato di nuovo e di nuovo il puff si era ribellato e aveva fatto perfino rumore. Quando poi tutto era finito, lei aveva tirato fuori un fazzoletto di batista pulito e aveva cominciato a piangere. L'episodio del merletto e la lotta col puff avevano raffreddato Piotr Ivanovich, che sembrava imbronciato. Quella situazione imbarazzante era stata interrotta da Sokolov, il dispensiere di Ivan Ilitch, che era venuto ad annunciare che il posto al cimitero scelto da Praskovia Fyodorovna sarebbe costato 200 rubli. Lei aveva smesso di piangere e con l'aria della vittima aveva gettato uno sguardo a Piotr Ivanovic e aveva detto in francese che soffriva molto. Piotr Ivanovic aveva fatto un segno in silenzio che voleva dire che non poteva essere altrimenti. Fumi, prego, aveva detto lei con tono magnanimo e nello stesso tempo avvilito. E si era messa a discutere con Sokolov sul prezzo del posto. Piotr Ivanovic, accendendosi la sigaretta, l'aveva sentita chiedere molto dettagliatamente i vari prezzi della terra e scegliere il più conveniente. Poi, dopo aver deciso il posto, la vedova aveva dato disposizioni sui cantanti. Sokolov era uscito. «Faccio tutto da sola», ha detto lei a Piotr Ivanovic, spostando da una parte gli album che stavano sul tavolo. E dopo aver notato che la cenere minacciava al tavolo, aveva avvicinato senza indugio un portacenere, Piotr Ivanovic aveva detto: «Trovo che sarebbe una finzione far credere che per il dolore non posso occuparmi delle faccende pratiche. Se c'è una cosa al contrario che può, se non consolarmi, distrarmi, sono proprio le occupazioni che lo riguardano». Aveva preso ancora il fazzoletto come se si preparasse a piangere, ed un tratto, come facendo forza su se stessa, si era dato una scrollata e aveva cominciato a parlare con calma: «Però una cosa da dirle ce l'ho». Piotr Ivanovic si era inchinato, senza dar modo di allungarsi alle molle del puff, che subito avevano cominciato a muoversi sotto di lui. «Negli ultimi giorni ha sofferto orribilmente». «Ha sofferto orribilmente? Ha sofferto molto?» aveva chiesto Piotr Ivanovic. «È stato orribile. Negli ultimi minuti, non gli ultimi minuti, le ultime ore, non ha mai smesso di urlare. Per 3 giorni di seguito, senza riprendere fiato, ha urlato. È stato insopportabile. Non riesco a capire come ho fatto a sopportarlo. Si sentiva da dietro 3 porte chiuse. Ah, cosa ho sopportato!» «Davvero era cosciente?» aveva chiesto Piotr Ivanovic. «Sì», ha sussurrato lei, «fino all'ultimo minuto. Ci ha detto addio 1/4 d'ora prima di morire e ha anche chiesto che portassero via Valodia. Il pensiero della sofferenza di un uomo che conosceva così bene, prima come un ragazzo allegro, poi scolaro, poi come un collega adulto, nonostante la spiacevole consapevolezza della falsità propria di quella donna, un tratto aveva fatto inorridire Piotr Ivanovic. Aveva visto ancora quella fronte, quel naso che schiacciava il labbro, e aveva avuto paura per sé. 3 giorni di sofferenze orribili e la morte. Tutto questo adesso potrebbe succedere anche a me, in ogni momento, subito», aveva pensato. Ma immediatamente, non avrebbe saputo dire nemmeno lui come, gli era venuto in aiuto il solito pensiero che tutto questo era successo a Ivan Ilic, non a lui, e che a lui una cosa del genere non doveva succedere, non sarebbe successa. Che pensando così l'avrebbe data vinta alla tetraggine, cosa che non bisognava fare, come era evidente dal volto di Schwarz. E dopo aver fatto questo ragionamento, Piotr Ivanovic si era tranquillizzato e aveva cominciato a informarsi con interesse sui particolari del decesso di Ivan Ilic, come se la morte fosse un'avventura che riguardava solo Ivan Ilic e non lui, per niente. Dopo varie parole e dettagli sulle sofferenze fisiche effettivamente orribili sopportate da Ivan Ilic, e questi dettagli Piotr Ivanovic li aveva saputi solo perché le sofferenze di Ivan Ilic avevano agito sui nervi di Prascovia Fiodorovna, la vedova evidentemente aveva pensato che fosse arrivato il momento di parlare d'affari. «Ah, Piotr Ivanovic, che fatica, che orribile fatica, che orribile fatica!» Era scoppiata ancora a piangere. Piotr Ivanovic aveva sospirato, aveva aspettato che lei si soffiasse il naso. Dopo che si era soffiata il naso, lui aveva detto: «Creda». E lei aveva ricominciato a parlare e gli aveva detto quello che evidentemente era l'affare principale che voleva trattare con lui. Questo affare consisteva nel sapere come ottenere dei soldi dall'erario in caso di morte del coniuge. Aveva fatto finta di chiedere a Piotr Ivanovic un consiglio su come ottenere la pensione, ma lui si era accorto che lei sapeva già, fin nei minimi dettagli, anche cose che lui non sapeva. Tutto quello che si poteva ricavare dall'erario in caso di morte, ma quel che lei voleva sapere era se non si potessero per caso tirar fuori ancora un po' più di soldi. Piotr Ivanovic si era sforzato di pensare un sistema per farlo, ma dopo averci pensato un po' e dopo aver insultato per educazione il nostro governo per la sua tirchieria, aveva detto che secondo lui più di così non si poteva. Allora lei aveva sospirato e evidentemente si era messa a pensare a come liberarsi del suo visitatore. Lui aveva capito, aveva spento la sigaretta, si era alzato, le aveva dato la mano e era uscito in anticamera. In sala da pranzo, dove c'era un orologio che Ivan Ilic era stato tanto contento di trovare in un bric-à-brac, Piotr Ivanovich aveva incontrato il sacerdote, qualche conoscente venuto per la messa funebre, aveva visto una bella signorina che conosceva, la figlia di Ivan Ilitch, era tutta vestita di nero. La sua vita, molto sottile, sembrava ancora più sottile. Aveva un aspetto cupo, deciso, quasi sdegnato. Si era inchinata a Piotr Ivanovich come se lui avesse una qualche colpa. Dietro la figlia, con la stessa aria offesa che Piotr Ivanovich conosceva bene, c'era un ricco giovanotto, giudice istruttore, fidanzato della ragazza, quel che aveva sentito dire. Gli si era inchinato malinconicamente, avrebbe voluto andare nella stanza del morto, quando dalle scale era sbucata la piccola figura del figlio ginnasiale, che era uguale, in modo terribile, a Ivan Ilitch. Era un piccolo Ivan Ilitch come Piotr Ivanovich se lo ricordava all'Istituto di Giurisprudenza. Aveva gli occhi gonfi di pianto, e come ce li hanno certi adolescenti viziosi di 13-14 anni. Il ragazzo, dopo aver visto Piotr Ivanovich, si era messo a fare delle smorfie severe e pudiche. Piotr Ivanovich aveva fatto un segno con la testa ed era entrato nella stanza del morto. Era cominciata la messa funebre. Candele, lamenti, incenso, lacrime, singhiozzi. Piotr Ivanovich si era incupito, si era messo a guardare i piedi davanti a sé, non aveva guardato neanche una volta al morto e fino alla fine aveva evitato i pensieri deprimenti ed era uscito tra i primi. In anticamera non c'era nessuno. Gerasim, il servo addetto alla cucina, era saltato fuori dalla stanza del morto e aveva cominciato a buttare per aria le pellicce con le sue mani forti per trovare la pelliccia di Piotr Ivanovich e gliel'aveva data. «Beh, fratello Gerasim», ha detto Piotr Ivanovich per dire qualcosa, «ti dispiace». È la volontà di Dio, succede a tutti.